Servizi Editore presenta Genealogia della morale di Friedrich Nietzsche. Saggio primo. Buono e malvagio. Buono e cattivo. 1. Questi psicologi inglesi, cui sino ad oggi si devono gli unici tentativi di arrivare a una storia della formazione della morale, sono essi stessi per noi un non piccolo enigma. Essi, lo ammetto, sono superiori alle loro opere in qualcosa di sostanziale. Essi stessi sono interessanti. Questi psicologi inglesi che cosa vogliono in realtà? Li troviamo sempre, volontariamente o no, intenti alla stessa operazione. E cioè a spingere in primo piano la partie honteuse del nostro mondo intimo e a cercare ciò che è veramente efficace, determinante, risolutivo per l'evoluzione, proprio dove l'orgoglio dell'intelletto umano meno che mai desidererebbe trovarlo, per esempio nella vis inertiae dell'abitudine o nella dimenticanza, o in un cieco e accidentale incastro e meccanismo di idee, o in qualcosa di puramente passivo, automatico, che agisce per riflessi, in qualcosa di molecolare e totalmente stupido. Che cosa spinge tali psicologi proprio in questa direzione? È un istinto segreto, malvagio, vile, inconfessato forse anche a se stesso, di immiserimento dell'essere umano? O forse una diffidenza pessimistica, la mancanza di fiducia degli idealisti delusi, rabbuiati, velenosi e verdi di bile? Oppure un piccolo sotterraneo ostile rancore contro il cristianesimo e Platone, che forse non ha nemmeno oltrepassato la soglia della coscienza? O il gusto voluttuoso per ciò che è diverso, dolorosamente paradossale, problematico e folle nell'esistenza? O per finire, di tutto questo un po', una dose di volgarità, una dose di squallore, una dose di anticristianesimo, una dose di pruriginosità e bisogno di pepe? Ma mi dicono che sono solo ranocchi vecchi, gelidi e noiosi, che saltellano intorno all'uomo e gli si insinuano dentro come se qui fossero proprio nel loro elemento, cioè in una palude. Ad ascoltare ciò mi ribello. Anzi, non presto a tutto questo alcuna fede, e se è concesso sperare, quando non è dato sapere, mi auguro di tutto cuore che le cose per loro possano essere tutte diverse, che questi ricercatori e microscopisti dell'anima, in fondo siano animali coraggiosi, orgogliosi e generosi, capaci di tenere a bada il loro cuore con il loro dolore, e che si siano educati a sacrificare ogni meta ideale alla verità, a ogni verità, persino alla verità semplice, rozza, brutta, repellente, non cristiana, non morale, poiché tali verità esistono. 2. Tutto il nostro rispetto vada dunque agli spiriti buoni che possono guidare questi storici della morale. Purtroppo però è certo che essi mancano proprio di spirito storico e che sono stati piantati in asso proprio da tutti gli spiriti buoni della storia. Essi, nel loro complesso, pensano all'antica maniera dei filosofi, in modo essenzialmente antistorico. Questo è fuor di dubbio. Già dall'inizio il pasticciaccio della loro genealogia è evidente. Là dove si tratta di scoprire l'origine del concetto e del giudizio di buono, in origine essi decretano, sono state lodate e definite buone, azioni non egoistiche da parte di coloro cui le avevano ricevute, cioè di coloro cui esse erano utili. Più tardi questa origine della lode è stata dimenticata, e le azioni non egoistiche, lodate per abitudine, sempre come buone, furono anche sentite come tali, come se fossero in se stesse qualcosa di buono. Lo si vede immediatamente. Questa prima deduzione ha già in sé tutti i tratti tipici della idiosincrasia degli psicologi inglesi. Abbiamo l'utilità, l'oblio, l'abitudine e per finire l'onore, tutto come base di una valutazione di cui l'uomo superiore è stato fino a oggi orgoglioso, come di una sorta di privilegio dell'uomo in generale. Questo orgoglio deve essere umiliato, questa valutazione deve essere svalutata. Siamo arrivati a tanto. Ora, per me, è prima di tutto evidente il fatto che questa teoria cerca e pone il nucleo originario vero e proprio del concetto di buono nel luogo sbagliato. Il giudizio di buono non discende da coloro ai quali viene dimostrata bontà. È invece piuttosto vero che sono stati gli stessi buoni, cioè i nobili, i potenti, gli uomini di ceto superiore e di sentimenti elevati, a sentire e definire se stessi e le loro azioni come buoni, cioè di prim'ordine, e in antitesi a tutto ciò che è volgare, di sentimenti volgari, comune e plebeo. Basandosi su questo pathos della distanza, essi si sono attribuiti il diritto di creare valori, di inventare definizioni dei valori. L'utilità non li interessava affatto. Il punto di vista della utilità, proprio in rapporto a un tale ardente traboccare di supremi giudizi di valore che fissino o definiscano una gerarchia, è quanto di più estraneo.